e siamo pronti per poter dialogare con Eugen Avrishuk, già collegato con noi, pastore avventista all'interno di questa famiglia fruttuosa. Buongiorno Eugen.
Buongiorno a te Daniela, buongiorno radio ascoltatori di RWS.
Allora Eugen, come stai?
Sto bene, sono felice, sono in questo momento venuto a prendere mia figlia.
Che bellissima questa bimba ragazza, ormai quanti anni ha?
14.
Guarda, 14. Ragazza, ecco.
Esatto, e quindi...
sei gioioso, non c'è...
Momento buono.
Sì.
E quindi... Momento sicuramente bello e buono, sì. Volevamo continuare la nostra riflessione perché il tempo è oltre. Oggi ci piaceva fermarci su un'altra parola, la fedeltà. Ora vorrei che i nostri radioascoltatori non andassero in crisi di qualità di una famiglia fruttuosa, e magari uno dice: guarda, io con la pazienza, io con la gioia, io con la pace, insomma ognuno potrebbe avere delle difficoltà o una crescita non uguale in ognuno di questi frutti dello spirito. Quello che dobbiamo avere è la serenità d'animo di sapere che appunto è un'opera dello spirito, che lo spirito porterà avanti con quanti si rendono disponibili, con quanti si mettono a servizio. Oggi ci fermiamo un attimo sull'idea della fedeltà. La fedeltà, che cosa significa essere fedele a questo punto? Fedele significa essere una persona devota, una persona degna di fiducia, una persona su cui si può contare. Una persona stabile, cioè non è una persona che il suo umor cambia in base a come cambia il tempo. Quindi la Bibbia dice: molti pretendono di essere leali, ma una persona fidata, chi la troverà? Vuol dire che già dai tempi della Bibbia, dell'Antico Testamento, questo testo dei Proverbi, era difficile trovare persone fidate, persone che una volta che danno una parola la mantengono. Allora è bello trovare una persona stabile, devota e fedele, sarebbe ancora meglio essere una persona fedele. E quindi questa mattina volevamo vedere alcuni elementi su cosa puoi fare per essere una persona fedele, cosa puoi fare perché la tua famiglia ti ritenga una persona affidabile. Forse prima di dare questi consigli mi fermerei sul dire perché dovremmo essere fedeli. Prima di tutto, la prima ragione è che Dio stesso è fedele. Dio è colui che ama in ogni circostanza, che non cambia i sentimenti in base appunto alle situazioni, che non prende i giocattoli e se ne va quando il gioco diventa duro. Il Salmo 33,4 dice: poiché la parola dell'Eterno è diritta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Cioè, insomma, Dio non è uno che si rimangia le cose, mantiene le promesse, gli impegni presi, nella buona e nella cattiva sorte, come spesso si promette al momento del matrimonio. A dire il vero, nella famiglia la cosa più stressante è vivere con una persona la cui fedeltà non è certa. Questa è la cosa più complicata, la cui parola e i cui impegni dipendono molto da come si sente, da cosa fa l'altro. È difficile vivere con qualcuno di cui non puoi fidarti. E se dovessi usare un'immagine del corpo, direi che è come avere un mal di denti. Hai un sacco di cose che puoi fare, sono cose, un sacco di cose che potresti fare in quella giornata, ma quel mal di denti ti distoglie, ti disturba, ti toglie l'energia. Allora, chiediti, si parla di te come una persona affidabile? Quelli che ti conoscono rischierebbero la vita seguendo le indicazioni che tu hai dato per una specifica cosa? Ecco, questa è la prima. Dio è sicuramente una persona affidabile. Un altro motivo per cui essere fedeli è che Dio ha sempre promesso che le persone fedeli saranno premiate per la loro fedeltà. Nel giorno in cui Dio valuterà la nostra vita, non valuterà le abilità, nemmeno le nostre buone intenzioni, giudicherà la nostra fedeltà. Ecco, adesso potremmo soffermarci, volendo, su alcune delle cose che potrebbero aiutarti ad essere una persona fedele. E nell'ambito della famiglia partirei dalla prima, forse è la più difficile, ma a volte non ci facciamo caso a sufficienza. La prima parola, la prima cosa per essere una persona fedele è appunto: mantieni le promesse. Le promesse fatte ai figli, anche nei momenti di stanchezza, anche quelle fatte in fretta, anche quelle strappate dai figli in un momento inopportuno, devono essere mantenute. Se non vengono mantenute, i figli sapranno che non ci si può fidare di mamma e papà. Dicono le cose, ma poi non le fanno. Quando tu dici a un figlio, no? Potremmo andare a fare questa cosa. Per il figlio significa la faremo certamente, prepara i bagagli. Perché così quando i figli hanno
quando una cosa piace, mezzo, no? Sì. Chi piace quando,
esatto,
una cosa piace.
Hanno ricevuto un mezzo sì, per loro è
sì completo.
Ecco. Allora, scegliere con cura le promesse che intendiamo fare e poi mantenerle. Questo potrebbe essere la prima cosa per diventare una persona fedele. Non sbrigarti a fare promesse, non importa dove. Scegli con cura. Dio dice è pericoloso per l'uomo prendere leggermente un impegno e riflettere sul successo. Mi sentite?
Abbiamo perso un pezzetto.
Ok.
E poi dicevi che
dicevo
sì.
È pericoloso per un uomo prendere leggermente un impegno e pensare solo dopo all'impegno preso. Questo è pericoloso e nella famiglia è altrettanto vero. Quando un genitore dice vabbè l'ho detto perché in quel momento hai insistito, no, non farla allora la promessa, non la fare, perché quel sì anche strappato è un sì per l'altro. Quando io non lo mantengo non divento una persona affidabile. Una persona affidabile non viene considerata poi quando serve affidabilità. La seconda è onora la tua famiglia impedendo che altre cose diventino prioritarie nel rapporto con i tuoi figli. La Bibbia dirà il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. E quindi l'idea di onorare la famiglia essendo persona su cui si può affidare è un altro elemento. A volte noi ci facciamo prendere da impegni, ci facciamo prendere dalla carriera, ci facciamo prendere da tante cose che li facciamo sempre per la famiglia, ma rischiamo di perdere il rapporto con la famiglia. E allora facciamo attenzione al nostro modo di vivere, non comportandoci da persone che hanno cambiato priorità, che i figli, che il coniuge possa capire che stiamo onorando, li stiamo onorando fedelmente.
E rientriamo, abbiamo cercato un altro metodo per riuscire a parlare, dialogare con il pastore Eugen Avreshuk. Allora Eugen, parliamo di questa famiglia fedele, ma non è sempre facile esserlo. Tu ci hai dato uno spunto, quello di stare attenti alle promesse che facciamo e di mantenerle. E cosa possiamo ancora fare? Perché la fedeltà non è sempre una qualità facile da vivere.
E i prossimi elementi di cui parlerò sembrerà quasi che non c'entro niente con la fedeltà, ma scopriremo in realtà che fanno parte di quello che è il mandato di una famiglia. Ad esempio, sii fedele nella gestione del tuo tempo. Ci sono due nemici del tempo che tutte le famiglie, tutte le persone hanno. Il primo sono i rimpianti, il secondo nemico sono le preoccupazioni. Si spendono tanto tempo si spende nel preoccuparsi, nel chiedersi, nel domandarsi che cosa si farà, come si farà, piuttosto che affrontare la cosa e viverla. Quindi molte volte si perde tempo o per rimpianti o per preoccupazioni, tempo che sarebbe utilissimo invece da usare la famiglia. Quindi facendo molta attenzione al nostro modo di vivere, diceva l'Apostolo Paolo, non comportandoci da persone sciocche, perché sciocco essere in qualche modo condizionati sia dal passato in cui abbiamo avuto delle cose sbagliate o dalle preoccupazioni future. È sciocco comportarsi così. Quindi l'Apostolo Paolo dice: fate attenzione al vostro modo di vivere, non comportandovi da persone sciocche ma da persone sagge. Quindi un buon modo per essere fedele alla propria famiglia è imparare a gestire il tempo e lasciare un esempio ai propri figli. Un altro elemento è amministra bene i tuoi averi. C'è un testo di Gesù che dice: se voi non siete stati fedeli nel modo di usare le ricchezze di questo mondo, chi vi affiderà quelle vere ricchezze? Cioè Dio dice: se tu non sei fedele nel gestire le cose che ti ho dato, di cui tu sei adesso amministratore, chi ti darà benedizioni spirituali o altre cose da gestire? Allora, un modo per essere fedele alla propria famiglia e quindi benedire i propri figli, la generazione futura, è quello di essere fedele a Dio in quello che Dio ti ha dato, come doni, come capacità, come risorse. E allora, per esempio, uno dei modi per farlo è ricordare la generosità, ricordarla di essere grato al Signore in maniera regolare, cioè dicendo: ok, io ogni tot decido di dare, decido di fare, decido di dedicare del tempo, decido di dedicare risorse, decido di intervenire, quindi in maniera regolare, pianificata e anche proporzionata. Proporzionata a che cosa? Potrebbe essere innanzitutto la tua gratitudine e poi in base a quello che tu hai ricevuto. Se hai ricevuto poco potrai dare poco, sia come qualità che come quantità. Se hai ricevuto tanto potrai in maniera proporzionata dare altrettanto. Quindi per essere fedele a tua famiglia insegna la gestione dei beni. Un altro elemento è sii fedele al tuo posto di lavoro. Sempre lo stesso testo di Luca 16, abbiamo citato il versetto 11 prima, adesso leggeremo il versetto 10. Chi è fedele in poche cose, nelle piccole cose, è fedele anche nelle cose importanti. Al contrario, chi è disonesto nelle piccole cose è disonesto anche nelle cose importanti. La fedeltà al lavoro implica la cura delle cose che non sono nostre. Risparmio il lavoro, i materiali e il tempo come se e quando faccio qualcosa per casa mia? Se avessi una mia attività o un mio affare, farei altrettante pause quanto faccio quando sono al lavoro per andare a prendere un caffè, per parlare con un amico, per andare al bagno? Un'altra domanda, comprerei mai una macchina usata da un'azienda sapendo come io tratto i mezzi dell'azienda? Ecco, i figli capiscono quello che diciamo del lavoro, del modo in cui siamo coinvolti o meno, capiscono se andiamo lì per perdere tempo oppure per essere benedizione e sviluppare con l'azienda, oppure semplicemente andiamo lì per uno stipendio e lavorare e ci rallegriamo, ci elogiamo quando siamo riusciti a fare poco e a prendere tanto. Ricordiamoci che il miglior regalo di fedeltà che possiamo dare a una famiglia è vivere pienamente il consiglio di Paolo, che è: quel che fate, qualunque cosa, fatelo volentieri, come per il Signore, non per gli uomini. L'ultimo elemento sulla fedeltà, che forse uno dice ma che c'entra questo con la famiglia, è sii fedele a una comunità di fede, una comunità fisica, non virtuale. E qui mi piace l'immagine dell'Apostolo Paolo che dice: noi tutti che siamo molti, siamo tutti uniti in Cristo e siamo uniti gli uni agli altri, parti di un solo corpo. Ecco, questa cosa mi piace un sacco, comprendere che come credenti siamo in una battaglia spirituale. Ora provate a immaginare, abbiamo un conflitto vicino nella nostra Europa, ma abbiamo anche uno un po' più lontano tra Israele e Palestina. Pensate che cosa significherebbe che una persona dice: io sono fedele alla mia patria, vado come soldato, però vado per conto mio, non seguo il plotone, non seguo quello che viene detto. Oppure vado con un plutone, arrivo lì e a un certo punto decidono di fare un certo tipo di attività, dice: no, questo è troppo difficile per me, non mi piace il capo, me ne vado, io resto qua. Ecco, quando vogliamo insegnare la fedeltà ai nostri figli, alla nostra famiglia, dovremo capire che siamo parte di un corpo e in quel corpo dobbiamo portare il nostro contributo. Chiediti in questo momento chi può contare su di te nella Chiesa. Quali sono le persone che guardando te imparano che cos'è la fedeltà nella Chiesa, imparano che cosa significa essere parte di un corpo? Insegni la fedeltà alla tua famiglia in una comunità fisica, dicevo. Io odio, come pastore, il turismo religioso, cioè persone che oggi sono in un posto, domani sono in un'altra chiesa, dopodomani in un'altra chiesa, però sono in villeggiatura, non sono parte di quella comunità, non affrontano le sfide, non si coinvolgono negli impegni, non sono fedeli nell'impegno preso. Ecco, se vogliamo insegnare la fedeltà nella famiglia e vogliamo che noi possiamo essere fedeli, i nostri figli siano fedeli verso di noi anche come genitori o verso i nonni, dobbiamo imparare la fedeltà verso queste persone. Giovanni 13:13 dice che da questo conosceranno le persone che siamo discepoli di Gesù, se avremo l'amore gli uni per gli altri. Ecco, esprimendo il nostro amore, noi esprimiamo la nostra fedeltà a Dio, la gente ci riconosce come discepoli, ma anche esprimiamo la nostra fedeltà alla comunità. Quindi questa settimana un test. Su un pezzo di carta prendi, scrivi da una parte il numero 1, dall'altra parte il numero 10 e cerca di valutarti. E valuta la tua fedeltà in tre cose diverse: quanto sei fedele alla tua famiglia o nella tua famiglia, prova a indicare un numero tra 1 e 10. Quanto sei fedele al tuo lavoro e nel tuo lavoro? E anche qui scegli una valutazione da 1 a 10 e poi da 1 a 10 quanto sei fedele nella tua comunità e alla missione di questa comunità. Scegli anche qui il tuo grado di fedeltà. Se ti rendi conto che c'è bisogno da prendere qualche impegno, chiedo a Dio la forza per te e per la tua famiglia, che possiate essere più fedeli gli uni verso gli altri, più fedeli verso gli impegni presi al lavoro e lo stesso nella comunità. Sta per iniziare un nuovo anno, ma spero che prima della fine dell'anno troveremo ognuno di noi modo di dimostrare, magari questa settimana o nelle settimane a seguire, questi giorni di festa, trovare tempo per risistemare le nostre priorità in modo che la fedeltà possa essere dimostrata in qualsiasi circostanza.
E siamo proprio giunti al termine del nostro tempo, quindi questo test, questi consigli che ci hai dato, abbiamo modo di poterli attivare in questi giorni, capire poi nel nuovo anno se qualcosa è cambiato. Grazie, alla prossima.
Un abbraccio e una famiglia fruttuosa.